Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la rubrica dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Al microfono Alessandra Barberis che vi saluta. Questa è la trasmissione per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono interessati alla nostra impronta ecologica, che amano la natura. Per esempio, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che quando sono al supermercato guardano le etichette delle uova per vedere che perlomeno le galline siano allevate a terra, veramente il minimo sindacale. O ancora, per ascoltatrici e ascoltatori che coltivano un piccolo orto, anche magari solo sul balcone, o una piantina sul davanzale. Per tutte coloro e tutti coloro che fanno i bucati quando si può a 30 gradi, non di più, per non sprecare troppa corrente. Ma Topi di Campagna, Topi di Città è anche per tutte le altre ascoltatrici e gli altri ascoltatori, perché non si sa mai. Argomento della puntata di oggi è l'impatto ecologico delle nostre attività digitali. Tantissime cose oggi si sono digitalizzate. È digitale tutta l'informazione, sono digitali gli scambi che abbiamo con amici e parenti attraverso i social media, attraverso la messaggistica, eccetera. È digitale la pubblica amministrazione per dare servizi più veloci ai cittadini, sono digitali le aziende nella loro parte organizzativa, e in parte anche digitale il commercio, e così via. Questa spinta alla digitalizzazione è stata chiamata anche dematerializzazione e promossa proprio anche in termini di minore impatto ambientale, perché digitalizzando si toglieva la carta. Ma dire dematerializzazione tout court forse non è corretto, perché quando noi riversiamo dati su piattaforme, su supporti digitali, sono necessarie materie prime, si producono rifiuti elettronici che spesso poi non vengono nemmeno smaltiti correttamente, si crea una domanda di energia e quindi una conseguente emissione di CO2, di gas di serra. In molti hanno lanciato l'allarme, ma il fenomeno è ancora poco studiato. La pervasività dei mezzi digitali è invece stata descritta con dati molto interessanti in un rapporto che il Censis ha pubblicato nell'ottobre 2021 dal titolo La Digital Life degli Italiani. Stiamo parlando di una situazione che tiene già conto della pandemia e quindi dell'esplosione della comunicazione digitale che è stata conseguente a questo difficile periodo. Il risultato è che oltre il 70% delle persone intervistate ritengono la digitalizzazione una cosa positiva perché ha semplificato la loro vita, oltre il 70% è abituato a usare più di un apparecchio e quindi a spostarsi dal telefono, dallo smartphone al computer, eccetera. E sempre questa percentuale del 70% si collega e svolge attività digitali da qualunque posto, quindi il luogo non ha più nessuna rilevanza, si fanno queste cose anche in mobilità. E sembra non avere più rilevanza o sta perdendo di importanza anche il tempo. Il 25% degli utenti si collega anche di notte, una percentuale che sale di molto se si considerano solo i giovani. Proprio i giovani sono protagonisti di quel cambiamento che ha riguardato il telefono come strumento. Oggi il telefono digitale non serve più, in particolare per fare le chiamate che si facevano un tempo, per parlare a voce con una persona lontana. È uno strumento che serve per essere guardato, per vedere i messaggi, per collegarsi ai social media, per scrivere, sempre meno per fare delle chiamate. E allora prendiamoci una piccola pausa musicale, tornando a quel tempo in cui il telefono serviva per telefonare e persino un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica di casa sembrava qualcosa di tecnologicamente molto avanzato. I Just Called to Say I Love You cantava Stevie Wonder nel 1984, grandissimo successo, nella colonna sonora del film della commedia di Billy Wilder La donna in rosso, The Woman in Red.
No flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No sun.
Lasciandoci alle spalle gli anni Ottanta, in cui il telefono serviva ancora per fare le chiamate, torniamo ai giorni nostri, all'era digitale, e introduciamo la nostra ospite. Sul tema dei consumi digitali abbiamo con noi ai microfoni di Radio Immagina Giovanna Sissa, che è professore a contratto al dottorato di ricerca all'Università di Genova e che insegna precisamente dimensione interdisciplinare della sostenibilità ambientale dell'ICT. Vogliamo chiedere alla professoressa Sissa spiegarci bene questo problema. La transizione digitale viene considerata tout court, essendo una forma di dematerializzazione, come un processo favorevole alla sostenibilità ambientale. Possiamo dare questa affermazione per assodata o la questione va analizzata meglio?
La questione va analizzata con buon senso. La transizione digitale è una grande alleata della transizione ambientale, è l'alleata migliore, ma ci vogliono consapevolezza e delle regole. Allora, la transizione digitale non è intrinsecamente, sempre e comunque, automaticamente, anche ambientale. Può esserlo, ma va compreso che la transizione digitale si dematerializza dei processi, ma introduce anche degli impatti ambientali che derivano da tutta l'infrastruttura digitale, che è sempre più complessa, pesante, utilizzata, e sempre più lo sarà. Vanno anche considerati i trend di crescita in questo senso. Quando parlo di impatto ambientale, parlo di impatto ambientale nella costruzione dei dispositivi finali degli utenti, ma anche di telecomunicazioni o di elaborazione nei server e nei data center. Parlo di impatto ambientale nello smaltimento di questi dispositivi e parlo molto anche in relazione all'impatto di carbonio ai consumi di energia elettrica nella fase d'uso. Più è diffuso l'uso del digitale, parlo ovviamente di digitale connesso, più questo utilizzo è diffuso, più i consumi di energia elettrica necessari crescono e quindi l'impatto in termini di produzione di CO2, perché l'energia elettrica in percentuale diversa a seconda delle fonti da cui è prodotta, ma comunque ha un impatto in termini di produzione di CO2. Tutto questo crescendo a dismisura, e specialmente dalla pandemia in poi, dall'era della pandemia in poi, ce ne siamo resi conto sempre di più. Beh, un qualcosa che poteva prima essere considerato piccolo, una quantità che poteva un impatto, che poteva essere considerato, c'è sempre stato, perché c'è proprio intrinsecamente, cioè, però se prima poteva essere considerato trascurabile e poteva sembrare non utile occuparsene, adesso sempre di più invece è importante occuparsene. Al di là del fatto che se anche dematerializziamo delle attività, perché non andiamo a una riunione di lavoro transoceanica in aereo e facendo una videoconferenza, invece risparmiamo moltissima CO2, è anche vero che se poi il tempo che abbiamo risparmiato lo utilizziamo per fare delle vacanze in aereo in posti altrettanto lontani, non abbiamo avuto nessun vantaggio da questo. Quindi ci vuole un atteggiamento responsabile, un atteggiamento consapevole, è un atteggiamento per cui si considerino sempre gli impatti complessivi, che sono fatti di impatto diretto, emissioni risparmiate dall'altra parte, comportamenti che cambiano, e il tutto va poi visto messo insieme, si deve fare un bilancio complessivo con fattori positivi e fattori negativi.
Certo, tutto molto chiaro. Ecco, ma dal punto di vista dei consumi energetici, si può quantificare quanto incide oggi l'attività digitale nel mondo?
Ci sono degli studi, pochi perché sono molto complessi da realizzare. È complesso raccogliere dei dati significativi, bisogna fare delle assunzioni di base. È il motivo per cui non ci sono molti studi seri, molte review serie su questo argomento. Se vogliamo sintetizzare in un'immagine, possiamo dire che oggi l'impatto in termini di emissioni di CO2 in atmosfera di tutto il settore digitale è paragonabile a quello di un grosso stato, il quarto, il quinto stato nel mondo, se lo vogliamo guardare nella sua, diciamo, quantificare nella sua interezza in un modo ovviamente molto approssimato, ma di facile comprensione.
Certo, quindi possiamo immaginare come una grande India o qualcosa del genere, quello è l'equivalente
Esatto,
dell'impatto digitale.
esatto,
Ed è veramente
esatto.
incredibile, sì.
Cioè di tutte le attività di un grado del quarto o quinto stato mondiale, l'equivalente è prodotto dall'ICT universale. E quindi insomma comincia a essere una quantità non così piccola. Ci sono delle grosse discordanze anche in questi studi, in queste misure, discordanze che hanno delle motivazioni assolutamente comprensibili, ovvero in alcuni studi l'efficienza energetica è stimata essere capace di compensare completamente l'aumento della domanda, in altri studi si dice che invece è capace di compensare l'aumento del miglioramento dell'efficienza energetica dei dispositivi, di tutta la catena, diciamo, di produzione del valore. È in grado di compensare l'aumento di domanda solo in parte, o se comunque anche in grado di farlo, non lo sarà per un lungo periodo, perché i trend di crescita sono altissimi. Quindi ci sono veramente moltissime considerazioni, se ragioniamo a livello globale, che vanno fatte.
Ecco, e se invece guardiamo il problema dal punto di vista degli utenti, di noi consumatori, di noi cittadini, ci sono delle attività connesse in rete che sono più energivore di altre?
Certamente, come nel nostro ambito domestico ci sono degli elettrodomestici che consumano di più e degli altri che consumano di meno, e noi possiamo usarli in modo tale che consumino in modo più intelligente, nel caso dei consumi che controlliamo, siano in ufficio, siano in un appartamento, noi abbiamo il controllo completo e quindi possiamo in qualche modo calcolarli o comunque sapere se sono diciamo in crescita, in forte aumento. Se vogliamo farci un'idea di questo, pensiamo al fatto che quando compriamo degli elettrodomestici nuovi dobbiamo fare attenzione se aggiungiamo qualche cosa che il nostro fornitore di energia elettrica ci dia una potenza sufficiente per far funzionare tutto simultaneamente, altrimenti dobbiamo fare attenzione. Questo per dire che controlliamo il nostro perimetro all'interno del quale paghiamo la bolletta dell'energia elettrica. Se consumiamo di più, paghiamo di più, banalmente. Quando il nostro computer passa da essere una macchina da scrivere, stand-alone, non connessa in rete, per diventare quello che ormai tutti i nostri dispositivi sono, ovvero delle interfacce con il mondo di internet che ci consentono di collegarci ai servizi, alle attività che svolgiamo in continuazione, da fare un biglietto a un servizio della nostra banca, a spedire una mail, a collegarsi sui social, a fornire dei contenuti disponibili in rete. Attiviamo una catena molto lunga e molto complessa, che è completamente fuori dalla nostra percezione. Per perché noi, se pensiamo a un'azione semplice come mandare un contenuto su un social, che sia testo, che sia un'immagine, che sia un video, domandiamo a un server che sa che sta da qualche parte, ma non sappiamo assolutamente dove, di mettere sul nostro account a disposizione di una serie di persone, di una tipologia di utenti, un nostro contenuto. Questo contenuto deve arrivare, quindi transiterà su internet e arriverà dove esistono appunto dei server dedicati a queste operazioni che porteranno a termine il compito richiesto. E ci verrà in cambio restituito, se siamo connessi su un account social, ci verrà restituito la visione del contenuto che abbiamo postato. È chiaro che se io mando un testo di poche parole o se invio un video, crea un traffico superiore nel secondo caso rispetto al primo, perché faccio transitare delle informazioni che sono più pesanti e quindi creo più traffico. Questo è un esempio molto, molto semplice, ma se confrontiamo per esempio lo scrivere delle email testuali con dei piccoli allegati, devo metterci 5 ore per produrre una necessità di energia elettrica in tutta questa catena di infrastrutture di trasmissione e di elaborazione remote. Devo metterci 5 ore a scrivere in mail per avere lo stesso impatto che ho con la visione di 10 minuti di un contenuto in video streaming. Quindi non tutto è uguale. È abbastanza semplice qualitativamente, perché devo pensare che più traffico di informazioni creo, più elaborazione richiedo, più consumo di energia elettrica è richiesto per attuare tutto questo.
Certo, quindi immagini più dello scritto e immagini in video ancora di più, sono le più energivore, diciamo.
Sì, certamente, e dipende anche da altre considerazioni, per esempio dalla risoluzione dei video e anche delle immagini, dipende dai device di fruizione. Un conto è guardare un video su uno smartphone, un conto è guardarlo su un televisore di grosse dimensioni, su uno smart TV di grosse dimensioni in altissima definizione. Quindi la quantificazione si può fare, bisogna però disporre di molte informazioni di contesto, di molti parametri per essere in grado di fare delle quantificazioni corrette si possono dare degli ordini di grandezza come quello che davo prima dei 10 minuti di video in streaming rispetto a 5 ore a scrivere email.
Alla luce di tutto questo, cosa possiamo fare noi utenti proprio come norme di sobrietà digitale, diciamo così, no? Di ecologia digitale? Cosa possiamo fare nel nostro piccolo?
Quello che facciamo con il cibo, quello che facciamo con l'acqua nel nostro appartamento, se abbiamo smesso di fare la doccia, chiudiamo il rubinetto dell'acqua. Lo facciamo perché un po' perché paghiamo queste cose direttamente, e quindi anche se magari incidono poco, però comunque le paghiamo e non ci va di sprecare. Un po' perché siamo stati anche educati a farlo, perché si vede che l'acqua si spreca se continua l'ordinetto, se è aperto e non lo andiamo, si vede che si immagina che l'energia che illumina una stanza che non è abitata sia sprecata. Nel caso specifico noi dobbiamo cercare di pensare allo stesso modo, pensando che però il rubinetto sia da un'altra parte e la stanza che rimane illuminata è da un'altra parte. Noi non paghiamo quell'acqua, quell'energia, ma il nostro comportamento fa sì che venga sprecato dell'acqua e dell'energia. Allora, se per esempio io quando sono in una videoconferenza, che sia di lavoro o con degli amici, e ci sono tanti partecipanti, quando io non sto parlando è inutile che la mia telecamera sia accesa. A volte si spegne la telecamera proprio perché magari non c'è molta banda, ci sono un po' dei problemi di connettività, e sta diventando quasi una norma di buona educazione disattivare il microfono per non avere l'eco nell'audio. e disattivare la telecamera se uno non sta presentando, se non è necessario che se la sua telecamera non trasmette delle informazioni utili agli altri. Perché? Perché comunque se la telecamera è attiva, ogni volta che io mi muovo e mi metto, mi levo gli occhiali, viene percepito dal sistema come una nuova immagine, fa partire tutta la catena di trasmissione, di elaborazione del sistema di videoconferenza, ed è completamente inutile. Ragionare un pochino, male non fa, più siamo coscienti dell'effetto delle nostre azioni nel web. È come lasciare il motore della macchina acceso se non stiamo andando. Possiamo evitare di, per esempio, usare le cose solo perché sono gratis. Se noi riempiamo il nostro smartphone di app che non usiamo, che comunque si aggiornano, e lo facciamo perché ci vengono dati gratuitamente, non ci preoccupiamo, magari il nostro smartphone lo saturiamo inutilmente e poi ci troviamo a pensare che dovremmo cambiarlo quando sarebbe inutile. Certamente i dispositivi migliorano nel tempo, hanno delle prestazioni nuove, nessuno dice che dobbiamo usare quelli vecchi, però qualche volta è un turnover che non è giustificato da nulla. Corrisponderebbe, per tornare alla schema precedente, se ci fosse del cibo che costa pochissimo, comprarne tantissimo, che però va male il giorno dopo e poi si butta via. È uno spreco puro e semplice e va contro le esigenze del nostro pianeta, che come sappiamo è un pianeta limitato, su cui stiamo tutti, e l'unica cosa è fare un pochino di attenzione. Quindi il turnover dei dispositivi, l'uso del video quando è indispensabile, per esempio se voglio ascoltare della musica non è indispensabile che guardi il video, che tenga il video in azione, magari non lo guardo, sto facendo dell'altro, semplicemente ascolto la musica ma non mi rendo conto che la trasmissione del video è più pesante della trasmissione del suono e così via. Questo, diciamo, il meccanismo all'interno del quale viviamo è un meccanismo che ci porta a essere bulimici, perché molti servizi, tantissimi li usiamo tutti quotidianamente, ci vengono offerti gratuitamente, non paghiamo il consumo, non paghiamo il traffico internet, paghiamo qualche volta i fornitori di contenuti quando sono in abbonamento e qualche volta paghiamo dei gigabyte di traffico a un operatore telefonico, ma sempre di meno, sempre di più tutto ci viene dato in modo tale che non incida il suo consumo sul nostro portafoglio. Questo cosa significa? Significa che in cambio noi diamo dati su di noi, sulle nostre abitudini, sui nostri consumi, sui nostri gusti, sulle nostre simpatie, sulle nostre relazioni, eccetera, sulle nostre idee, eccetera, eccetera, e forniamo quello che è considerato il petrolio dell'era digitale, cioè i dati. Purtroppo questa, diciamo, offerta di cose gratuite ci stimola a essere bulimici, ed è un meccanismo che dipende proprio diciamo, dall'economia digitale. I dati, possedere molti dati, è un fattore competitivo, è la vera, diciamo, caratteristica abilitante in un'economia digitale, e quindi siamo stimolati a farlo, indipendentemente dal fatto che poi questo abbia un impatto negativo sull'ambiente. Se noi diventiamo consumatori consapevoli e non spreconi, potremmo essere moderni, evoluti, tecnologicamente avanzati e ambientalmente sostenibili.
Bene, grazie, ci piace moltissimo questa definizione del consumatore evoluto ma sostenibile. Allora ringraziamo molto Giovanna Sissa per essere stata con noi ai microfoni di Radio Immagine e un saluto.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Dicevamo prima che la transizione al digitale è stata accompagnata da un progressivo abbandono della carta, eliminazione del supporto cartaceo negli uffici, nelle aziende, anche nella vita quotidiana, semplicemente non mandiamo più le cartoline, non scriviamo più lettere e così via. Cosa è successo nel settore industriale, nelle grandi cartiere? Beh, a guardare il fenomeno da questo punto di osservazione emerge un aspetto molto interessante, cioè che il commercio elettronico, il commercio online, sembra aver ricreato quella domanda di carta che si è perduta con il passaggio al digitale. Le grandi cartiere industriali, e ce ne sono tante sul territorio italiano, prima producevano carta per giornali, carta di pregio per riviste, carta per risme da utilizzare negli uffici, nelle aziende, e lo facevano attraverso la lavorazione soprattutto della pasta di cellulosa derivata dagli alberi, in particolare dai pioppi, quegli alberi coltivati soprattutto in pianura padana, con quei boschetti tutti molto regolari e geometrici. Oggi le stesse cartiere hanno abbandonato in gran parte queste produzioni e producono cartone da imballo. Chi ha l'occasione di vedere una cartiera dall'esterno noterà non più le grandi cataste di tronchi di pioppo, ma invece le balle di carta e cartone da riciclare, perché questo è un aspetto positivo. Il cartone da imballo si produce in buona parte attraverso il riciclaggio di rifiuti cartacei. E siamo giunti in conclusione di puntata. Attenzione dunque ai nostri consumi digitali, attenzione a mantenere una certa sobrietà, a non farci risucchiare da questa realtà parallela. Ne avremo un vantaggio in termini di stress, un beneficio sicuramente per la nostra vita sociale, ma con ogni certezza faremo qualche cosa che va nella direzione della sostenibilità ambientale. Chiudiamo con una canzone che è proprio un monito da questo punto di vista. L'esercito del selfie, tormentone del 2017, del gruppo musicale Tagaci e Chetra, cantano Lorenzo Fragola e Arisa. Un saluto da Alessandra Barmeris e risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
È presente la luna e sabato sera, intendo quella vera, intendo quella vera. È presente le stelle e le torri gemelle, quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio, e se ti suona un po' il banjo, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, paura fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del sé. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre in mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso, carta, forbice o sasso, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, paura fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del sesso.